Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Buonasera, ben ritrovati dalla redazione, le news locali di Radio Club 103 con Andrea Chicca e Barbara Paolazzi in studio, Giuditta Bolzonello e Marco Di Bona in collegamento esterno. Apriamo senza dubbio con la cronaca, una storia a lieto fine ma poteva veramente trasformarsi in tragedia, quello che è avvenuto nella notte a Mel. Sentiamo il servizio di Giuditta Bolzonello.
Tragedia scongiurata nella notte in Sinistra Piave, grazie ad una pattuglia di carabinieri che, durante un normale controllo del territorio in via Tempietto a Mella, ha avvertito forte odore di gas e fumo. Non riuscendo a localizzare la provenienza e per non perdere tempo prezioso, hanno allertato i vigili del fuoco. Era 1:30 circa quando era scattato l'allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi e salvato due vite. I vigili del fuoco, arrivati sul posto grazie ad un'apposita strumentazione, hanno individuata l'origine in un camino mal funzionante al civico 80, dove dormivano madre e figlia, svegliate dai carabinieri che le hanno fatte uscire. I pompieri hanno controllato il piano terra, dove era installata una stufa a legna quasi spenta, ma il camino era interessato da un incendio della canna fumaria. Lo strumento rilevatore di gas ha segnalato la presenza di monossido di carbonio. Immediato l'allarme al 118, che ha inviato un'ambulanza per soccorrere gli intossicati, una donna di 47 anni con una bimba di soli 18 mesi portate in ospedale a Feltre, dove sono state ricoverate in osservazione. Anche i militari sono stati accompagnati per accertamenti all'ospedale, vista l'esposizione al monossido. Questione di poco, le conseguenze potevano essere decisamente peggiori. L'incendio della canna fumaria ha danneggiato anche l'impianto elettrico della casa. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.
E su questa vicenda è intervenuto anche il parlamentare Dario Bond, che non si ferma ai complimenti per le forze dell'ordine, ma cerca di interpretare le necessità e le esigenze di tutto il comparto, anche in provincia di Belluno.
Oggi non possiamo non ringraziare gli uomini dell'arma di Mel, che hanno evitato una tragedia quasi sicura per una mamma e per un bambino. Vuol dire che le forze dell'ordine sono presenti, fanno prevenzione, fanno anche molte volte un'azione di contrasto diretto alla criminalità, ed è per questo che dobbiamo pensare, dalle caserme più piccole tipo quella di Gosaldo fino alle caserme più grandi di Feltre e di Belluno e di altri luoghi, dobbiamo pensare ad un sostegno forte alle forze dell'ordine, che hanno una presenza capillare sul territorio, che sono veramente una forza di contrasto diretto alla criminalità e anche ad eventi che possono causare delle tragedie come in questo caso. Ma un grazie lo farò direttamente al comandante provinciale dei carabinieri, chiedendo anche un incontro per capire la loro situazione logistica, i bisogni e i loro progetti.
Ed ora alcune notizie in breve. È stato ritrovato senza vita l'uomo, il 90enne scomparso a Sospirolo. L'allarme era stato lanciato dalla moglie, che non lo aveva visto rientrare in casa. L'uomo è stato ritrovato nel pomeriggio. Secondo quanto riferito, sarebbe deceduto per cause naturali. Ed ora segnaliamo il terzo intervento di questo genere nel giro di pochi giorni, ovvero l'azione del negoziatore dei carabinieri, che questa volta è stato chiamato per una persona che minacciava di togliersi la vita a Fonzaso. Anche in questo caso, fortunatamente, la vicenda ha avuto un lieto fine. Ci spostiamo invece a Longarone, dove è stato segnalato un furto alla scuola materna Achille Lauro, dove ignoti hanno rubato circa 1.000 euro. Si trattava di denaro proveniente da una raccolta fondi. Non sono stati trovati segni di effrazione. Confindustria scende in campo a favore della montagna italiana, dalle Alpi agli Appennini. Lo fa creando una rete interna al sistema associativo composta dalle territoriali e dalle federazioni regionali interessate a promuovere lo sviluppo delle terre alte. L'iniziativa, denominata Confindustria per la montagna, è stata presentata a Cortina alla presenza del presidente di Confindustria nazionale Vincenzo Boccia, del suo vice Pan e dei rappresentanti di molte associazioni provinciali e regionali. E dalla presentazione di Cortina ecco le voci raccolte per noi da Marco Di Bona.
Luca Barbini, presidente Confindustria Belluno Dolomiti, politiche per la montagna di Confindustria, come possiamo riassumerle?
Beh, noi chiaramente vogliamo estendere a tutti i territori montani che ci sono nelle varie territoriali italiane quello che noi abbiamo sempre cercato di chiedere alla politica, alle istituzioni. Per Belluno credo che i problemi, l'abbiamo sentito oggi, sono simili per tutti, cioè infrastrutture, specialmente in questo momento infrastrutture informatiche, cioè la banda larga che, come abbiamo visto, molte aziende non hanno ancora, per cui non può accedere a quel mondo di informazione e di collegamenti che ormai sono imprescindibili per avere delle aziende moderne. Poi chiaramente anche infrastrutture vere come strade, il treno, abbiamo bisogno di collegamenti per portare le nostre merci ai consumatori, per cui i territori montani sono più svantaggiati e costa molto di più avere un tipo di collegamento che è al passo con quello che magari hanno territori più a valle.
È di oggi la notizia della Regione Veneto che si affida a Cortina alla candidatura olimpica 2026. Può essere un'opportunità?
No, certo, è un'opportunità fantastica. Tra l'altro, quello che ho capito è di farlo non solo come Regione Veneto, ma come rete insieme alle regioni e alle regioni limitrofe, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Quindi fare un'Olimpiade non è chiaramente come fare i mondiali del 2021 che ormai sono in pista e speriamo che si facciano al meglio, ma sicuramente le Olimpiadi è una cosa di più ampio respiro, sicuramente è un'opportunità ottima, se si riesce a fare in rete sarebbe ancora più bello.
Siamo a Cortina, c'è un progetto Cortina Airport, ci credono molto gli imprenditori trevigiani, Bruno Zago in primo piano, e gli imprenditori bellunesi?
Certo, noi l'abbiamo sposato e spinto dall'inizio e ci sembra una cosa ottima, c'è un imprenditore che vuole investire, tra l'altro lo stesso imprenditore gestisce con successo l'aeroporto di Asiago e quindi ha già un know-how e una competenza, non vedo perché non spianare la strada per ritornare ad avere un aeroporto a Cortina sostenibile e con tutte le regole che si vogliono mettere e per portare turismo d'élite a Cortina, che poi chiaramente porterebbe il nome di Cortina sui giornali di tutto il mondo e chiaramente una catena positiva per aumentare il turismo a Cortina, che ce n'è bisogno.
E su questo argomento, in parte anticipato nei nostri notiziari, anche con il climb lanciato dalla Regione Veneto, particolarmente dal presidente Zaia, si scrive Cortina, si legge Dolomiti, dicevamo sull'argomento dell'affidamento a Cortina per la candidatura delle Olimpiadi invernali del 2026, è entrato anche Matteo Zoppas, presidente di Confindustria del Veneto, sempre raggiunto da Marco Di Bona.
È un modo per portare investimenti, per svecchiare, per aumentare la qualità di servizi, ma ricordiamoci che Cortina è stretta da un Friuli e un Trentino che sono a statuto speciale e questo si vede, basta varcare i passi che ci sono intorno, c'è una differenza enorme, quindi sono degli eventi che ci auspichiamo vengano sfruttati per dare un colpo di vita, diciamo, alla situazione locale e se ne beneficia prima, durante e dopo, in preparazione, durante e quello che lascia poi, che crea della qualità che aumenta ancora di più l'attrattività per Cortina, che ricordiamoci è la nostra perla delle Dolomiti.
Voltiamo pagina, è stato aperto il bando europeo Wi-Fi for You, grazie al quale l'Unione Europea offre 15.000 euro a comune per la creazione di hotspot Wi-Fi. Questa iniziativa offre ai comuni la possibilità di creare a costo zero degli hotspot Wi-Fi negli spazi pubblici. 120 milioni il fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, che dovrebbe soddisfare le richieste di circa 6-8.000 comuni. A darne notizia l'europarlamentare Herbert Dorfmann, che così si è espresso su questa iniziativa ai nostri microfoni.
Il mondo digitale ormai si sviluppa molto velocemente. I smartphone, i tablet fanno parte della vita di noi tutti. Spesso però questo sviluppo si concentra sulle città, mentre le zone più periferiche rimangono indietro. Ed è proprio per questo che l'Unione Europea ha voluto questo programma Wi-Fi for You. È un'occasione per dare accesso ad internet tramite un hotspot gratuito anche a persone che vivono in zone più periferiche, per esempio anche nei villaggi di montagna. Penso quindi che questa sia un'occasione anche per noi, per i nostri comuni, e spero vivamente che anche i comuni del Bellunese partecipino a questo programma, chiedendo l'adesione fin da adesso. Il contributo dell'Unione consisterà in un pagamento di circa 15.000 euro per un hotspot da installare in un posto pubblico, per esempio una piazza, in una zona periferica, un comune periferico dell'Unione Europea.
A Cortina d'Ampezzo, ora, dove si è tenuta l'assemblea della sezione cortinese del Club Alpino Italiano, Marco Di Bona ha intervistato il presidente Luigi Alverà.
Sezione di Cortina d'Ampezzo del Club Alpino Italiano, 800 soci, 136 anni di storia, 3 rifugi da gestire, un'assemblea molto partecipata con il presidente Luigi Alverà, che ha tratto i bilanci del 2017 e i programmi per il 2018.
Sì, un'attività importante che sulla sezione CAI di Cortina offre ai propri soci. Li coinvolge in escursioni, li coinvolge in trekking nelle zone del mare, quindi una bella occasione di socializzare e di portare in giro anche la cultura alpina nelle zone fuori da Cortina.
Fra i gioielli del CAI di Cortina, una rete sentieristica invidiabile, decine e decine di chilometri, forse centinaia, un patrimonio per i residenti e per i turisti.
Sì, un'attività importante quella del CAI è quella di mantenere questi sentieri che sono nati e cresciuti sicuramente in buona parte durante la Prima Guerra Mondiale, che hanno permesso ai nostri antenati di arrivare alle cime dolomitiche, un importante lavoro dei volontari che quotidianamente seguono, controllano e fanno manutenzione sui sentieri, indispensabile per il turismo e per la viabilità all'interno del territorio di Cortina.
E ci si confronta quotidianamente con una burocrazia sempre più invadente?
Ma la burocrazia c'è, è un dato di fatto. Cerchiamo di portare avanti le nostre attività nel modo migliore. I volontari chiaramente fanno fatica a scontrarsi con la burocrazia. La fatica si fa anche perché tanti interventi ormai hanno bisogno di attività meccanizzate, quindi, o di interventi specializzati, e quindi servono anche risorse che negli anni pian piano scarseggiano. Bisogna far capire che il patrimonio che abbiamo è un patrimonio enorme, e lasciato andare per qualche anno diventa difficile da recuperare.
Ed ora le ultime notizie in breve dalla regione. Parliamo subito di un sequestro di beni a una ditta di edile padovana. La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro preventivo beni per oltre 360.000 euro a una società edile nell'ambito di un'indagine su irregolarità dei lavori all'impianto fotovoltaico della palestra comunale di Noventa Vicentina. E continuiamo quindi con le brevi. L'hanno trovato qualche giorno fa mummificato nella sua casa in centro a Venezia, dove nessuno l'aveva più cercato dal 2011. E ora l'unica parente in vita, una sorella che non lo vedeva da 10 anni, potrebbe ereditare quell'abitazione e i risparmi del fratello che aveva dimenticato. È il caso dell'ex professore di liceo trovato cadavere lunedì scorso, 7 anni dopo la morte, su segnalazione di un vicino di casa. Torniamo quindi a Venezia, un appartamento in un palazzo del 400, Ca Contarini, con le finestre sulla Basilica della Salute, per dare testimonianza della vita veneziana nel XX secolo. Dopo il negozio Olivetti a San Marco, il FAI a Prode in Canal Grande, con Casa Bortoli, il bene donato al FAI da Sergio e Carla Bortoli nel 2017, che sarà visibile e visitabile in anteprima il 24 e il 25 marzo nelle giornate FAI di primavera. I posti sono già esauriti e aprirà da settembre ai soli iscritti FAI come museo particolare per approfondire la conoscenza di Venezia attraverso l'esperienza diretta del lato più privato, quello residenziale. Ci sono novità per quanto riguarda l'ARPAV. È stata inaugurata nel centro di Teolo una nuova sala per le previsioni meteo dell'ARPAV. Nell'occasione l'assessore all'ambiente ha annunciato una serie di interventi che la Regione del Veneto, grazie anche al braccio operativo rappresentato da ARPAV, offrirà per dare migliori e precise informazioni al territorio. Ed eccoci le ultime notizie in breve, per questo andiamo a Treviso. La famiglia di nomadi Giostrai, accampata 2 settimane con la roulotte in via Bindoni a Treviso, sarà trasferita in una casa della stessa via. La famiglia, con 3 minori al seguito, era stata inizialmente sfrattata da San Martino di Lupari e si era in seguito stabilita in un piazzale antistante ad una casa ATER inagibile. Il vice sindaco ha annunciato aver trovato una nuova sistemazione della durata di 2 anni per i nomadi. E quindi parliamo dell'ultimo atto del governo Gentiloni, che potrebbe riguardare il nucleare. Il ministro dello sviluppo economico Calenda ha annunciato infatti che la CNAP, la carta nazionale dei siti in Italia dove potrebbe sorgere il deposito delle scorie nucleari, sarà pubblicato entro la prossima settimana attraverso un decreto ministeriale congiunto tra i ministeri dell'ambiente, presieduto da Galletti, e quello appunto dello sviluppo. Il Ministero in una nota spiega che il deposito sarà un'infrastruttura ambientale di superficie dove saranno conferiti i rifiuti radioattivi prodotti in Italia, generati dall'esercizio, dallo smantellamento delle centrali, dagli impianti nucleari, dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca. I siti devono rispettare alcune caratteristiche, non devono essere vicini al mare né soggetti a rischi sismici. Tra le regioni che nel 2015 erano considerate papabili c'è anche il Veneto. Cambiamo argomento. 2 campani sono stati arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa per una serie di truffe ad anziani di tutta Italia che hanno portato un bottino di oltre 100.000 euro. Più di 30 i casi di cui i militari dell'arma si sono occupati e che hanno visto i 2 indagati agire con la tecnica dei falsi avvocati su casi di incidenti stradali che vedevano il coinvolgimento di parenti delle vittime truffate in Veneto, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna e in altre regioni tra l'ottobre 2017 ed oggi. Ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, si tratta di una innovazione destinata ai carabinieri e alla polizia. Pistola Taser via la sperimentazione in 6 città italiane, c'è anche Padova. L'arma è in grado di immobilizzare una persona grazie ad una scarica elettrica, verrà data in dotazione proprio a carabinieri e polizia. È un'alternativa alle armi tradizionali. E la sperimentazione parte anche da Padova, come riporta il Corriere della Sera. La città del Santo è tra le 6 scelte, insieme a Milano, Reggio Emilia, Caserta, Brindisi e Catania, per il test della pistola che verrà fornita a poliziotti e carabinieri. Il taser scelto sarà il modello X2, in grado di sparare una scarica elettrica a intensità regolare con durata controllata di 5 secondi.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al termine del nostro giornale. Come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per sabato tempo inizialmente ben soleggiato sulle Dolomiti e solo in parte soleggiato sulle Prealpi per banchi di nubi basse. Al pomeriggio sole e qualche nuvolamento in arrivo da nord. Il freddo sarà minore nei settori interessati dalle nubi basse. Domenica, tempo ancora in prevalenza soleggiato, con cielo sereno, poco nuvoloso sulle Dolomiti, anche sulle Prealpi, fatta eccezione di eventuale nuvolosità bassa o foschie mattutine su alcuni settori. La tendenza quindi per lunedì e martedì, lunedì 26, tempo da soleggiato a parzialmente soleggiato per annullamenti irregolari. Martedì 27, tempo soleggiato fino alle ore centrali, poi aumento della nuvolosità fino a cielo coperto a fine giornata, quando potrebbero verificarsi deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 1100-1200 metri. Prima di chiudere, come sempre, diamo uno sguardo allo zero termico. Si posiziona per sabato a 1200 metri, saliremo a 1300 domenica, a 1700 lunedì, per ridiscendere martedì a 1500. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.